after the war, the Nazis vanished without a trace. But battalions of fascists still dream of a master race. The history books, they tell of their defeat in 45. But they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner.
12 e 23 minuti, 12 dicembre 2013. Giorno di ricorrenze, questo 12 dicembre 2013. Fino ad ora i microfoni della radio hanno raccontato l'anniversario della strage di Stato, il 12 dicembre 1969. Ma non possiamo esimerci dal ricordare anche il compleanno di un nostro caro amico che è sempre stato vicino a questa radio e a questi microfoni. Iniziamo quindi questa puntata di Miss Pavlicenko, osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa. Iniziamo con intanto qualche secondo di musica, intanto che ci schiariamo voci e idee, e diamo appunto e iniziamo questo appuntamento settimanale con l'informazione antifascista.
Tutta la città che c'ho intorno la uso come sfondo, tu stai dentro un altro mondo, io tutto ciò di cui ho bisogno per riempire un altro foglio lo prendo da sto posto e non lo cerco su uno schermo, e no, non c'ho voglia, non c'ho tempo. Uno scempio il vostro esempio e malato il vostro intento. Sento solo buffonate, frati ad effetto calcolate, non ispirate da ste strade. Al tuo gioco, zi, ce posso sta una volta. Briglia sciolta, do sto io, duri poco, zi. Ricorda, ascolta, Vox Populi te porta la voce della gente vera, come quella de una volta.
Vox Populi, perché è solo amore. La bocca che non porta menzogna è la bocca del Signore. Signore, so da dove vengo e lo difendo con l'onore. Persone, storie e fatti che porto nel cuore, tocca il sapore.
E con Vox Populi e Gente Reborgata ci sembra adeguato iniziare la discussione su, riprenderla anzi, su quello che si sta muovendo per le strade dell'Italia in questi giorni. Lo facciamo a partire non tanto da una pregiudiziale da un pregiudiziale incasellamento del movimento dei Forconi dentro l'ambito dell'estrema destra, nonostante ovviamente la nostra trasmissione si occupi prevalentemente di questo. Lo facciamo però a partire da quello che è stato un po' l'evidenza anche mediatica dei fatti, ovvero la maniera in cui l'estrema destra ha cercato di attraversare queste mobilitazioni. Sicuramente lo ha fatto a partire da una sensibilità delle organizzazioni neofasciste italiane verso alcune delle parole d'ordine più frequenti e verso un'estetica delle piazze che ha richiamato in più occasioni la patria, utilizza in maniera condivisa e diffusa il tricolore, cosa che sicuramente non appartiene più di tanto alla tradizione politica e sociale del nostro paese, più di quanto magari non appartenga magari anche ad alcuni paesi, ma pensiamo anche alla Francia, alla Gran Bretagna, dove l'identificazione nazionale e con la bandiera è un po' un patrimonio trasversale nelle famiglie politiche. In Italia finora, ad oggi, è sempre stato un richiamo piuttosto marcato. Ne parliamo un pochino, ci dedichiamo poco spazio, ovviamente senza nulla togliere a quelli che sono stati gli approfondimenti fatti nella giornata di ieri, che hanno accolto i tanti punti di vista diversi che abbiamo visto esprimersi sia nei media ufficiali che in quelli di movimento, posizioni che sappiamo essere molto variegate, da quella dal punto di vista che ci viene da Torino, dove una piazza comunque molto partecipata e composita ha dato vita anche a momenti di forte tensione, ha invece quella che è un po' l'immagine pubblica che ci viene da, ad esempio, da Roma, dove la ribalta mediatica è stata tenuta da quel megafono con in bella vista un adesivo Zippo Libero e dalla faccia di Simone Di Stefano, che sappiamo essere chi è di Roma, chi ci ascolta da Roma ricorderà, e chi ci ascolta da Lazio ricorderà il suo faccione sui manifesti elettorali per Casa Pound. Non so se abbiamo...
Sì, diciamo che affermare delle cose forse si possono porre dei quesiti, credo che alla fine questo fenomeno, ovviamente molto enfatizzato dai media, molto, molto raccontato diciamo in questi giorni anche per il suo carattere apparentemente neutro e quindi non problematico dal punto di vista politico, in realtà pone alcuni interrogativi, nel senso che ci sono all'interno di queste piazze ci sono sicuramente, si pongono sicuramente diciamo o le basi o gli esiti di alcune vicende politiche del nostro paese, nel senso che il primo elemento che mi sembra chiaro è che in qualche modo potremmo parlare di piazze che almeno dal punto di vista della composizione sociale, parlo in particolare delle organizzazioni sociali, per così dire, che ne sono state all'origine, la LIFE nel nord-est, il movimento dei forconi in Sicilia, alcune sigle minori degli autotrasportatori o delle realtà del mondo agrario nel centro-sud, potremmo in qualche modo definire tutto ciò come una sorta di orfani del berlusconismo, nel senso che sono quei ceti, quei piccolissimi imprenditori, padroncini, commercianti eccetera eccetera, che per molto tempo si sono rappresentati, hanno scelto di rappresentarsi attraverso Berlusconi, attraverso la Lega, pensiamo alla LIFE. La LIFE nasce in qualche modo come scissione venetista e indipendentista dall'ambiente degli imprenditori, dei piccoli imprenditori che avevano sostenuto la Lega, e questo è un primo elemento, quindi lo sviluppo di piazze e di un movimento sociale che dopo aver lungamente trovato rappresentanza soprattutto nel nord con la Lega, ma in generale con Berlusconi e i suoi alleati, in qualche modo oggi non trova rappresentanza più nemmeno lì. Secondo elemento, le piazze dell'estrema destra. C'è ovviamente un tentativo di speculare su questo movimento, ci sono località in cui sembra più evidente la presenza dei gruppi della destra radicale. Casa Pound e Forza Nuova hanno detto fin dall'inizio partecipiamo, l'hanno detto fin dalla vigilia, fino a prima che le piazze si cominciassero a riempire intorno all'8-9 dicembre, partecipiamo a queste iniziative senza sigle di partito, senza simboli di partito, soltanto con il tricolore, cercando in qualche modo di camuffare così la propria faccia, ma anche di poter rivendicare poi tutto quello che accade, perché visto che i tricolori ci sono dappertutto, no, in qualche modo si può dire che appunto sono bandiere di partito non riconoscibili. Quindi il tentativo dell'estrema destra, assolutamente minoritaria dal punto di vista sociale, assolutamente minoritaria dal punto di vista della presenza organizzata, tra l'altro inciso le elezioni per la consulta degli studenti, qui parliamo in particolare di Roma e del Lazio, hanno visto quest'anno un affievolirsi della presenza dei gruppi di estrema destra, il blocco studentesco non era presente e i gruppi vicini a Forza Nuova mi pare che siano arrivati al 15%, quindi anche da quel punto di vista, quello che era stato un terreno in qualche modo di ricerca del consenso sembra progressivamente venir meno. Quindi il tentativo di costruire delle piazze in cui l'estrema destra abbia cittadinanza, che segue poi l'analisi fatta negli ultimi anni dai leader, così diciamo, da coloro che sembrano essere le teste pensanti di questi movimenti, che avevano parlato più o meno esplicitamente di una svolta peronista, cioè del fatto di cercare di cavalcare o di stare dentro movimenti sociali indefiniti dal punto di vista ideologico.
E giustamente citi quello che è un po' il riferimento che viene in mente a tutti quanti, ovvero quei movimenti diciamo populisti non definitivamente collocabili in quelle sono le famiglie politiche dell'Europa occidentale, che sicuramente nel peronismo trovano un po' una declinazione, un po' un passepartout per la propria declinazione culturale, ideologica. È anche vero che quello che non so se sei d'accordo con l'osservare le parole d'ordine più frequenti, ovviamente abbiamo posizioni sicuramente più articolate, si va da posizioni sulla riguardo la politica energetica dell'Italia digressioni riguardo a quelle dovrebbero essere le istituzioni d'eccezione che dovrebbero amministrare il paese in attesa delle di più aperte e democratiche elezioni. Sicuramente i punti di vista, diciamo, più interessanti vengono dal programma economico. Si parla in maniera abbastanza frequente di uscita dall'euro. Non so, io ci vedo un po' lo specchio all'inverso, proprio lo specchio di quello che avviene un po' in Ucraina. Cioè, in Ucraina abbiamo un movimento apparentemente sicuramente con numeri molto più grossi, abbiamo un movimento che cerca di sganciarsi dalle vecchie oligarchie filorusse per guardando a un contrappeso nell'Unione Europea, guardando a un modello economico che ben conosciamo e sappiamo sicuramente non essere la soluzione per quelle che sono un po' le questioni più problematiche: disoccupazione, costo della vita e appunto sovranità nel loro caso, sovranità energetica rispetto alla Russia. Da noi qua siamo disposti in qualche maniera, mi sembra, da parte delle piazze a richiamare un modello politico che sa di prima repubblica, con tutte quelle che sono anche le garanzie rispetto alle categorie, ad alcune categorie produttive centrali nel modello, nel sistema economico italiano, la piccola e media impresa, il sistema del trasporto, eccetera, incluso anche tutto il bagaglio, incluso quello del vecchio conio della lira, e questo è un po' un terreno sul quale l'estrema destra trova, in cui si incontra un feedback notevole con l'estrema destra.
Sì, dobbiamo anche considerare che in realtà questo è il primo, cioè sono le prime piazze, chiamiamolo il primo movimento sociale, se vogliamo definirlo, etichettarlo in questo modo, dell'era in cui la scena politica è dominata dalla presenza del Movimento 5 Stelle. In queste piazze riecheggiano alcuni dei temi che hanno accompagnato anche il successo del Movimento 5 Stelle, banalizzando in estremo, ma tanto per capirci. Sono piazze in cui, diciamo, c'è una sorta di raccolta di tutti i temi complottistici, di tutte le idee per cui la realtà e la complessità della realtà è riducibile al gioco oscuro di chi tira i fili. C'è evidentemente una sorta di slogan salvifico, che sia la lira, che sia l'uscita dall'euro, che sia l'uscita dall'Unione Europea, eccetera eccetera, ma a ben vedere in realtà, al di là di una generica opposizione alle tasse, queste piazze non hanno un obiettivo politico chiaramente definito. Diciamo, l'obiettivo politico si può in qualche modo riassumere nel mandiamoli tutti a casa. Si sono viste delle scene per cui, che so, al casello di Soave, alle porte di Verona, diciamo caposaldo anche ancora regge della Lega, visto che lì c'è ancora Tosi, perfino i deputati della Lega si sono fatti dare del politico romano ladrone torna a casa. Quindi diciamo che è un'estremizzazione di alcuni contenuti che la destra, complessivamente intesa, in Italia ha cavalcato, ma che in questo momento non sembrano emergere come delle vere e proprie rivendicazioni. E qui vengo al terzo elemento, diciamo, che secondo me è da sottolineare. Questi movimenti hanno annunciato per voce dei loro profeti in Jaguar, diciamo autoproclamati leader, figure piuttosto bizzarre a volte, insomma, che anche in questo danno la sensazione della fragilità e della bizzarria della vicenda, ma anche della sua complessità, da essere tradotta in termini politici, diciamo, tradizionali. Stanno per lanciare un appuntamento romano. Questa cosa è stata evocata, sembrava potesse essere ieri in concomitanza con la fiducia al governo Letta, probabilmente arriverà la prossima settimana. Beh, sarà molto interessante capire l'eventuale composizione di questa piazza e anche capire se, per esempio, è notizia di ieri, Silvio Berlusconi è stato uno dei primi politici che ha detto incontrerò i rappresentanti dei forconi. Poi ieri l'incontro non c'è stato, eccetera. Siamo molto attenti, nel senso che siamo alla vigilia di una campagna elettorale, ne parleremo tra breve a proposito della Lega, in cui alcuni di questi temi un po' fantapolitici e un po' salvifici saranno evocati da forze politiche comunque che pigliano milioni di voti. Cioè c'è anche la sensazione che questa piazza di destra, in questo piccolo inciso, parzialmente paragonabile al fenomeno dei Bonnet Rouge in Bretagna, ne abbiamo parlato da questi microfoni, però non nello spazio di Miss Paulicenko ma in coda a Radio Euskadi qualche settimana fa, una piazza che invece nasceva anche da rivendicazioni ovviamente legittime, legate, diciamo, alla storia del movimento autonomista in Bretagna, però in qualche modo è stata ha potuto essere recuperata dalla destra politica. Anche lì c'era la presenza del blocco identitaire, per molti versi paragonabile a Casa Pound, oltre che a di altre formazioni anche, diciamo, della sinistra radicale, ma in qualche modo è stata agitata come uno spettro contro la gauche al governo, con rivendicazioni però molto più precise, molto più dettagliate. C'è la sensazione, ed è appunto l'ultimo elemento, che questa piazza, anche per la sua indefinitezza e per una serie di punti non ben chiariti, chi organizza cosa, il legame con le forze dell'ordine, l'agibilità delle piazze, diciamo spesso più garantita, quasi eccessiva, se si potesse dire paradossalmente, rispetto ad altre realtà sociali, chi poi alla fine, diciamo, in qualche modo tirerà le fila, per così dire, o meglio ancora, senza ricorrere appunto a misteri del caso, incasserà politicamente tutta questa vicenda, che comunque sta marcando, sta segnando l'opinione pubblica e tra l'altro sta allargando, se voi vedete anche per quello che contano, diciamo, quei micro sondaggi che vengono fatti dai media in parallelo, no? A quello che si vede nelle piazze, dicono che, diciamo, c'è un'opinione pubblica che in modo crescente sta appoggiando queste manifestazioni, anche se, a parte mandateli tutti a casa, da queste manifestazioni magari emerge molto poco.
Concessi questi pochi secondi di fiato, andiamo a chiudere un po' il punto con una cosa che apparentemente non c'entra nulla, ma volendo possiamo anche farcela entrare per due ragioni chiare. Parliamo di questo martedì prossimo.
Domenica,
ecco, appunto, l'ho presa bene. Domenica prossima si terrà in quel di Torino, appunto, un incontro europeo, di carattere europeo, che vedrà coinvolto
congresso,
sì, un congresso vero e proprio europeo.
È il congresso della Lega.
Sì, che però avrà un carattere di europeo, nel momento in cui si raccoglieranno quelle che sono le si raccoglieranno un po' le forze, e gli ospiti saranno i personaggi di cui abbiamo anche tra l'altro discusso nelle settimane scorse, di questo che dalla Francia ai Paesi Bassi eccetera cercheranno un po' di presentare un cartello alle prossime, potrebbero presentare un cartello europeo da un forte carattere appunto anti-europeista, anti-euro, legato ai temi che abbiamo discusso fino ad adesso.
Sì, diciamo che la notizia è questa. Matteo Salvini è stato eletto segretario della Lega Nord, ha vinto le primarie, distanziando di molto Umberto Bossi, e domenica ci sono state le primarie, quindi tra i militanti domenica ci sarà il congresso federale della Lega al Lingotto di Torino, che dovrà ratificare questa nomina e dovrà procedere, diciamo, alla riorganizzazione della Lega all'ombra di questa nuova segreteria. Beh, la notizia è che a questo incontro della Lega per la prima volta sono stati invitati, oltre ad alcuni gruppi come il Vlaams Belang, che da sempre partecipano alle iniziative leghiste, il fior fiore delle destre populiste europee, dal Front National all'FPO austriaco, al Partito della Libertà olandese. Saranno presenti Geert Wilders, sarà presente Strache, presidente appunto dell'FPO e diciamo erede politico di Haider. È stata invitata Marine Le Pen, non ci sarà, ma ci sarà Marion Le Pen, che è il nipote della leader del Front Nazionale, che è entrata lo scorso anno a 22 anni come più giovane eletta nell'Assemblea Nazionale, nel Parlamento francese. Ci saranno poi esponenti di altre organizzazioni politiche come il Partito Nazionale Slovacco, e ci saranno rappresentanti del partito Russia Unita di Vladimir Putin. Perché questo? Perché la Lega ha ufficialmente firmato un'alleanza politica per le elezioni europee con questo cartello di destre estreme e populiste, un segno ulteriore, diciamo, di una radicalizzazione diciamo che poi staremo a vedere come, che forme prenderà, ma che già adesso è sicura dal punto di vista dell'alleanza politica.
Va bene, e rimaniamo nello spazio europeo per un contatto che abbiamo con la Germania. Era un contatto che abbiamo cercato di organizzare da qualche settimana. È con noi al telefono Ina dell'Antifascistische Linke Berlin, ALB. Se ci sente, pronto?
Pronto, ciao ragazzo.
Ciao, ci senti bene?
Pronto? Sì, sì, tutto a posto, grazie.
Perfetto. Allora, rimaniamo a parlare di Europa, ma questa volta dal punto di vista degli antifascisti, del movimento antifascista. Abbiamo chiamato Ina per raccontarci cosa si muove in Germania e in particolare a Berlino, visto che per tanti anni è stato un po' anche un punto di riferimento del modo di stare nelle strade, del modo di praticare antifascismo per molti collettivi, per molte realtà di tutto lo spazio comunitario e non solo. Con te andiamo intanto a raccontare quello che è un fatto recente, ovvero l'anniversario di Silvio Meyer, che il 21 novembre 2013 ha portato nuovamente in piazza tantissime persone a ricordare questo antifascista ucciso il 21 novembre appunto del 1992 e che è diventato... Pronto? Sì. E che è diventato un appuntamento importante per il movimento tedesco. Ti va di raccontarci un pochino questa giornata del 2013?
Sì, certo, sì. Quest'anno, nel 23 di novembre, c'era il corteo annuale di Silvio Meyer a Berlino sotto il motto Antifa sull'offensiva. Silvio, non lo so, forse è importante di raccontare alcuni fatti su Silvio. Silvio è stato ucciso dai fascisti 20 anni fa per essere antifascista militante. Questo morto è successo in un periodo di tempo quando c'era la proclamazione delle zone nazionali liberate, quando le aggressioni razziste erano grandi e i fascisti insieme con i cittadini attaccavano migranti sotto gli occhi della polizia. Da 21 anni esiste questo corteo e diciamo noi come Antifascistische Linke Berlin abbiamo organizzato questo corteo quasi sempre. Il corteo di Silvio è frattempo il corteo antifascista giovanile più grande in Germania. Sì, è il corteo che è stato per molti ragazzi, per molte ragazze, l'occasione di organizzarsi politicamente, diciamo così. Con questo corteo vogliamo mantenere vivo la memoria antifascista, vogliamo ricordare a tutti che sono stati uccisi di fascisti come Ivan, come Jan, Carlos, Clement, Pavlos, l'ultima non meno come Dax. La lista è lunga. Si intendo nel corso corteo di parlare anche sugli attuali discorsi razzisti, sulla repressione del Stato, per formare così una resistenza antifascista. Quest'anno il tema più importante su cui abbiamo parlato e le abbiamo integrato nel corteo erano il razzismo istituzionale, per diciamo mettere all'ordine del giorno il collegamento tra razzismo e la politica di crisi. Da 2008, dalle crisi, i fascisti uccidono i migranti e antifascisti in tutti i paesi della crisi, come in Grecia per esempio. Questi morti non avvengono in un vuoto politico, ma sono il risultato della politica di crisi. Questo è chiaro per noi. Uh-huh. Inoltre, un altro punto era la repressione del Stato. C'erano negli ultimi mesi tanti perquisizioni, tra questi gli attivisti di Occupy e di Press Nazifrei sono stati colpiti. Un scandale, come also un scandale grave con cui siamo confrontati negli ultimi due anni, è il complesso di NSU, also NSU. Questo era un gruppo terrorista dei nazisti che hanno ucciso almeno 9 immigranti con l'aiuto del Stato tedesco. Questo scandalo ha ricevuto fra tempo una dimensione che è comparabile con Gladio in Italia negli anni Ottanta. Il Stato collabora con i fascisti, gli ultimi uccidono i migranti e lo Stato ha cancellato tutti gli anni le tracce degli assassini fascisti. L'ultimo punto che era importante per il corteo quest'anno era la resistenza di rifugiati a Berlino. Da due anni loro si organizzano da soli, hanno un camp, hanno una tenda grande a Kreuzberg per mediare i loro crediti, come per esempio il restauro del diritto di asilo e l'abolizione sì, della politica disumana razzista.
Scusa, sì. Inva, una cosa, hai parlato di appunto della NSU, del sì. Se possiamo un attimo tornare su quel tema, perché in Italia non è stato un dibattito molto forte, molto importante, non è stato molto raccontato. Anche brevemente proprio sul fatto che appunto questo movimento nazionalsocialistische Untergrund, quindi appunto underground nazionalsocialista, esplicitamente una sorta illegalità nazionalsocialista, ha appunto, come dicevi, ha ucciso, sicuramente è stato considerato responsabile di 9 omicidi tra turchi e greci negli anni 2000, primi 2000. Ma mi pare che
negli anni tra 2001 e 2008, 2006, non sono sicura adesso.
Okay. E che ha avuto appunto delle coperture materiali da parte dei servizi segreti, sì. Che hanno fornito passaporti, documenti e che non stanno.
Anche armi.
Ah, ok. E che non stanno facendo capire molto bene ai tedeschi cosa sia successo effettivamente con questa organizzazione. Leggevo pochi giorni fa che mi pare si parla di forse altri centinaia di omicidi che forse sono stati compiuti dalla nazionalsocialistische Untergrund.
Sì.
E non so se questa cosa, per esempio, adesso ha una attenzione da parte delle persone in Germania.
Per noi questo scandale è ancora importante perché il Stato ha cancellato tutti gli anni tutte le tracce e, sì, per noi è importante perché questa cosa, questi morti sono successo in un periodo dove per esempio alcuni antifascisti hanno parlato tutto il tempo che a Thüringen è questo paese in Germania che aveva una struttura grande e forte dei fascisti, e noi abbiamo parlato tutto il tempo su questa struttura, abbiamo detto dobbiamo fare tutti insieme contro questa struttura, e adesso 9 anni fa o 10 anni fa è chiaro che questa struttura era la struttura da dove vengono questo gruppo terrorista. Sì.
Okay.
Un po' difficile di spiegare.
No, ma è chiaro, era solo per dare un po' di spazio anche a appunto.
Questa è anche una cosa che è ancora importante in Germania, perché ogni giorno si può leggere nuove cose su questo complesso. Sì.
E tornando a quello che state facendo per andare avanti sul, diciamo, nel ricordo di Silvio Maier, ma in generale come campagna come campagne antifasciste, ricordavi questa battaglia che sostenete dei rifugiati in Germania, che si lega tra l'altro con quello che sono stati i fatti recenti legati all'Italia, a Lampedusa e ai naufragi. No?
Adesso da due mesi ci sono due gruppi di rifugiati che sono formati. È un gruppo a Berlino, si chiama Lampedusa Berlino, è un gruppo a Hamburgo, si chiama Lampedusa Hamburgo. Forse è anche importante di raccontare che, per esempio, a Berlino da due anni i rifugiati hanno organizzato questa tenda a Kreuzberg per mediare i loro crediti, e così c'è una collaborazione con noi, con altri gruppi, con altre strutture antifasciste, ma anche con strutture antirassiste. Questa domenica c'è anche un corteo qui a Berlino, e il fine di dicembre è un corteo nazionale a Hamburgo contro questa politica disumana razzista.
E quindi il movimento che state costruendo insieme a loro fondamentalmente cerca di riportare il tema dell'antirazzismo,
della
crisi, sì, dell'antirazzismo, legato al ruolo che ha anche la Germania come paese di arrivo da parte,
sì,
dei migranti.
Sì,
E guarda, dimmi, so se avevi, dimmi,
sì,
cosa.
Forse due o tre frasi sul corteo quest'anno, perché una cosa è che nel corso del corteo organizziamo sempre una cerimonia per dimenticare Silvio nel posto dove lui è stato ucciso, e poi questa cerimonia organizziamo ogni anno, e quest'anno era un po', sì, è arrivato un messaggio, una lettera emozionale dai compagni di Dax, perché perché tutti e due, Silvio e Dax, sono stati uccisi più o meno alle stesse condizioni. Sul corteo, ancora una cosa, l'ultimo anno noi pensavamo di avere il corteo più grande di Silvio, perché era il corteo di 20 anni. Erano 5.000 militanti nella strada. In aprile quest'anno siamo riusciti a inaugurare la strada di Silvio Maier. Questa è anche una cosa bella, perché dopo 20 anni abbiamo riuscito di avere una strada di Silvio Maier per ricordare a tutti, non solo Silvio, ma anche tutte le persone che sono state uccise dai fascisti. Ma quest'anno noi pensavamo che l'ultimo anno era il corteo più grande, ma quest'anno è successo il contrario. Eravamo con 6.000 militanti nel corteo. Anche i fascisti avevano organizzato qualcosa qui. Nel stesso tempo loro avevano pianificato una marcia fascista nazionale nel sud di Berlino, e loro non erano più di 70 persone. Primo gli antifascisti erano lì per bloccare i nazisti, e poi sono arrivati tutti nel nostro corteo, e la risposta antifascista alla marcia dei fascisti era il corteo antifascista più grande in Germania durante gli ultimi anni. Sì, è bello di vedere che antifascismo è essenziale, è ancora essenziale.
E che Berlino ancora mantiene una forte attenzione verso questo tema.
Sì, sì.
Tra l'altro, questo più per i nostri ascoltatori di Roma, volevamo annunciare che nel giorno della manifestazione per Silvio Maier a Berlino è stata inaugurata anche un progetto legato ad alcuni attivisti italiani residenti appunto a Berlino, come tra l'altro tanti nostri amici, sicuramente amici compagni, sono emigrati negli ultimi mesi verso la Germania, e questi attivisti hanno inaugurato una sala prove musicale che si lega al progetto Renoids, al progetto che ricorda Renato Biagetti, anche lui un antifascista assassinato nel 2006, e che appunto vive a Berlino ancora dentro questo progetto che porta una promozione musicale consapevole e dentro un'ottica di autoproduzione. Noi con Ina, non so se hai qualcos'altro da aggiungere, dimmi.
Forse non lo so, forse sì, noi vogliamo organizzare in aprile un congresso antifascista dove vogliamo parlare sul nostro ruolo durante le crisi, la nostra risposta alle crisi. Nel questo congresso l'aspetto internazionale sarà forse un principio essenziale. Vogliamo trovare tutti insieme una possibilità come ci possiamo organizzare per combattere le crisi e i loro effetti. Voi siete tutti benvenuti.
Chiaramente. Tra l'altro speriamo che questo sia solo il primo di una serie di corrispondenze per raccontare il movimento antifa tedesco, che ricordiamolo è sempre rimasto un punto di riferimento per gli ultimi almeno 20 anni anche qua per l'Italia. E quindi ti ringraziamo tantissimo, sei stata molto chiara nelle cose che hai raccontato, e speriamo di poterci risentire e raccontare nuove cose, insomma. Va bene.
Anch'io vi ringrazio di avermi dato la possibilità di raccontare sulle nostre azioni. Sì.
Perfetto.
Grazie.
Ciao, un abbraccio.
Okay, ciao.
Ciao.
Men put on their gloves and boots, have a smoke before they go. From the west there is a warning of a wind about to blow. Like singers are marching to the east, at his Mosley with his men, dressed in the clothes of deepest black, like a gathering hurricane. This is the British Union with its flag of black and red, a flag that casts a shadow in Berlin and in Madrid. Listen to the sound of marching feet and the voices of the ghosts of Kimmel Street.
E torniamo in diretta, diciamo possiamo dare ufficialmente per chiuso lo spazio di Miss Pavlicenko, andiamo invece a riaggiornarci dalla città universitaria. Siamo in diretta con una compagna presente in piazza, pronto?
Ciao a tutti.
Ciao, senti, vuoi darci qualche aggiornamento su cosa è accaduto dopo la carica della polizia davanti all'edificio del rettorato alla città universitaria, e se ci dai un po' anche la posizione, perché avevamo visto muoversi un folto sciame di studenti all'interno della Sapienza, e a questo punto vorremmo sapere un po' cosa sta succedendo.
Beh, allora siamo partiti in corteo appunto dopo le cariche, siamo andati intorno insomma all'università a fare anche interventi all'interno delle lezioni per dire alle persone quello che era successo, agli studenti che stavano ancora seguendo le lezioni. Purtroppo penso che l'abbiate detto, due dei studenti che erano preso le cariche sono stati arrestati, ma dopo poche ore, quindi proprio 5 anni fa, sono tornati qui in città universitaria e li hanno rilasciati, anche perché noi abbiamo continuato a stare quindi in corteo dentro la Sapienza a comunicare alle persone quello che stava succedendo nella città universitaria, cioè questa militarizzazione assurda. Non va bene il dissenso in questo luogo, un posto che Frati lo sa benissimo, è degli studenti, che l'abbiamo ribadito tanto e tante volte all'interno, occupandogli il rettorato più e più volte. Evidentemente quando ci sono le altre che ha bisogno di salvarsi la faccia, il discorso è che qui il senso c'è. Scesi in piazza da stamattina, è inutile che si nasconda appunto dietro le forze di polizia che sono venute qua a difendere un qualcosa in cui non crede nessuno. C'erano veramente tantissimi studenti dentro la città universitaria questa mattina, che sono andati al rettorato, che hanno costruito questo corteo. E quello che vogliamo dire è che prima di tutto un infame, appunto, perché ha mandato la cenere all'interno della città universitaria, e allo stesso tempo Letta e Napolitano, che non si sono presentati questa mattina, anche loro hanno deciso che invece di portare la loro presenza, che doveva essere, che sicuramente sarebbe stata scomoda ed è stato dimostrato questa mattina qua, hanno pensato bene di nonostante tutto di non riuscire ad avere un confronto, quindi di presentarsi entro la città universitaria e di prendersi anche gli insulti da parte degli studenti che non vogliono pagare l'austerity e continuano a dirlo, come le hanno continuato a dirlo durante le manifestazioni di quest'autunno. Non si sono presentati e comunque hanno lasciato migliaia di questi blindati e centinaia di cellerini all'interno della città universitaria. Sicuramente un primo risultato l'abbiamo ottenuto, che è quello appunto della liberazione dei due ragazzi che adesso appunto sono qui con noi, però la giornata non è finita. Pensiamo che dobbiamo continuare a stare qua dentro e a non lasciare questo posto a loro. E un'ultima cosa che volevo dire è che è importante anche ribadire il fatto che quello che succede all'interno dell'università, che quello che è successo questa mattina, le cariche che ci siamo presi, non sono niente di diverso da quello che succede fuori da queste mura. È la stessa roba che ci propinano quando scendiamo in piazza per occupare le case, quando siamo in Val di Susa, quando costruiamo appunto le manifestazioni, i cortei contro i governi dell'austerity. Quindi non è successo niente di diverso da quello che succede fuori da queste mura. Gli studenti e le studentesse non sono dei corpi diversi e separati da quello che chi scende ogni giorno in piazza. Le stesse persone che stavano qua stavano nei cortei durante quest'autunno, e questa è una prosecuzione di quello che sta succedendo in questo paese, del dissenso sociale e della rabbia che hanno tutti e tutte, che esprimono quotidianamente. Insomma, questo noi pensiamo anche di ribadire questi discorsi che devono uscire chiari attraverso appunto gli interventi che facciamo, ma pensiamo anche che se riusciamo a costruire adesso, quindi per questo vi dicevo che la giornata non è finita, un'assemblea pubblica che insomma non sia la chiusura di una giornata, non ci interessa chiudere le giornate solo con le assemblee, ma dire forte e chiaro dei contenuti e ripartire immediatamente. Questo pomeriggio non andremo sicuramente a casa e non gli lasceremo la città universitaria a questi parassiti che consideriamo sia il governo che Frati e tutti quelli che vorrebbero dirigere, facendo pagare a noi i famosi sacrifici, quindi dirigere questo paese in questa direzione qua.
Va bene, ovviamente siamo sempre in attesa di aggiornamenti. Quello che è successo oggi ha comunque una sua rilevanza ovviamente rispetto al precedente che crea. Giustamente dicevi, non racconta niente nuovo se paragonato con quello che accade all'esterno delle mura della città universitaria, ma è comunque un dato di cui ci sembra importante tenere conto per capire il livello, l'asticella, quanto si sta innalzando rispetto all'agibilità che cercano di lasciare ai movimenti. Noi ti salutiamo, ovviamente la radio è a disposizione, come tu ben sai, per qualsiasi tipo di informazione, appena per qualsiasi tipo di novità relativa alla mobilitazione e agli appuntamenti.
Vi ringrazio, un ciao abbraccio. A tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Una serata a sostegno di Radio Onda Rossa.
Ore 18, la tela trema, live painting, Massimo Pasca contro Antonio Pronostico. Ore 19, aperitivo e presentazione Scarceranda 2014, l'agenda contro ogni carcere.
Ore 20:30, cena sociale a sostegno di Radio Onda Rossa. A seguire DJ set The Gajo Stars contro Radio Onda Rossa DJ. Venerdì 13 dicembre, lucernario occupato, Viale delle Scienze numero 1.
Lenguaje, a mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente.
Un señal que disturba, 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 disturba. Radio Onda Rossa.
Lo scorso 4 aprile sono state rinviate a giudizio 18 persone accusate del reato di devastazione e saccheggio per la manifestazione del 15 ottobre 2011. Tre di loro sono accusate anche di tentato omicidio.
Prima di loro, molti ragazzi e molte ragazze si sono viste infliggere pene pesantissime e l'accusa di devastazione e saccheggio ha già portato a 6 condanne.
Punire duramente, disciplinare attraverso la paura, sono le disposizioni con cui intendono scongiurare che momenti di rivolta possano ripetersi e diffondersi spontaneamente.
A testa alta nelle lotte di ogni giorno e per la solidarietà agli imputati e alle imputate per la giornata di lotta del 15 ottobre,
sosteniamo la cassa di solidarietà per le spese legali presso il conto corrente di Radio Onda Rossa. Bollettino di conto corrente postale numero 6 1 8 0 4 0 0 1, intestato a Radio Onda Rossa.